Fra note e parole, alla scoperta dei testi delle canzoni italiane, a cura di Luisa Perugini, con la consulenza del professor Alfredo Luzzi.
Professor Luzzi, quale canzone vuole analizzare oggi e perché?
Oggi vorrei recuperare una vecchia canzone, addirittura del 1973, di Claudio Lolli, che è una canzone dichiaratamente politica, ma anche però amorosamente dedicata al personaggio, quindi alla figura umana di Antonio Gramsci, che muore il 27 aprile del 1937. Allora, in l'occasione appunto della ricorrenza dell'anniversario della morte di Antonio Gramsci, sono andato a riprendere questa canzone di Claudio Lolli, quello lì, in cui Claudio Lolli parla appunto della figura di Antonio Gramsci.
E allora ci parli di questo cantautore storico nei decenni passati, ma ora un po' dimenticato.
Sì, Lolli è un cantautore tra i più impegnati degli anni 70. In una carriera di una trentina d'anni ha inciso circa una di album, toccando temi svariati: l'amicizia, la desolazione, la crisi dell'uomo. Sto pensando a canzoni di morte e canzoni di vita, temi anche sociali e culturali. Lolli è anche uno scrittore, un poeta, è considerato uno dei grandi interpreti degli anni intorno al 68 e la sua poetica è stata avvicinata all'esistenzialismo francese. Fin da giovane ha avuto passione per i Beatles da una parte e per la letteratura d'avanguardia americana come Allen Ginsberg, Ferlinghetti, Gregory Corso e sicuramente deve il suo successo anche all'amicizia con Francesco Guccini, che è quello che l'ha aiutato a farsi conoscere nel mondo della canzone. Teniamo conto dunque che già nell'anno 1976 abbiamo il periodo in cui Claudio Lolli comincia ad avere un grande successo, anche perché tratta temi di grande attualità. Per esempio, pensate che ha parlato anche della strage dell'Italicus. E per quanto riguarda, non so, ad esempio l'influenza della letteratura, Claudio Lolli, che fra l'altro un professore, sicuramente è stato influenzato dalla letteratura. Per esempio, il titolo visto anche degli Zingari Felici è una citazione di un film jugoslavo del 1967 e ci sono quattro strofe di tre versi ciascuna che sono tratte da un testo di Peter Weiss cantato dal fantoccio lusitano. Nel 2000 è l'anno dell'opera Dalla parte del torto, anche qui c'è una forte componente letteraria, perché il titolo è una frase di Bertolt Brecht, che tutti gli letterati conoscono, tra l'altro anche perché ha un sistema aforistico. Brecht dice: dato che tutti gli altri posti erano già occupati, ci siamo seduti dalla parte del torto. E ancora, per esempio, una delle canzoni più famose di Claudio Lolli è Borghesia. Ed è interessante riflettere sul fatto che Claudio Lolli viene da una famiglia borghese, però già fin dall'inizio ha contestato la borghesia all'interno addirittura della sua tua famiglia. Addirittura dice: il vento un giorno ti spazzerà via. Interessante che però questa canzone è stata riproposta negli ultimi tempi e nella interpretazione ha aggiunto soltanto un forse, per cui mentre all'inizio c'erano le certezze sessantottine, per cui il vento un giorno ti spazzerà via, adesso è vecchia piccola borghesia, il vento un giorno forse ti spazzerà via. Quindi è arrivato a avere dei dubbi sulla possibilità che la rivoluzione spazi via la borghesia. L'album più recente è del marzo 2017 e il titolo è Il grande freddo.
E dato che la canzone è dedicata a Gramsci, ci illustra per sommi capi la figura di Gramsci?
Sì, per quanto riguarda Antonio Gramsci, noi dobbiamo un po' liberarci dal luogo comune della figura di Gramsci, perché purtroppo Gramsci è noto in Italia solo come fondatore del Partito Comunista Italiano. Invece, se noi andassimo a leggere Gramsci, noi troveremmo che Gramsci invece è stato un grande intellettuale italiano, che forse andrebbe letto anche nelle scuole. In che senso è stato un grande intellettuale? Intanto non dimentichiamo che Gramsci, in una sua prima fase culturale, è stato crociano, quindi era vicino alle posizioni di Croce. Solo quando, visto che poi la filosofia di Croce aveva una rinnovazione ridotta capacità produttiva di azione, e ovviamente poi, avendo conosciuto il marxismo, ha cercato di coniugare pensiero ed azione. Ma nel momento in cui Gramsci ha collegato pensiero ed azione, non dimentichiamo che in questo modo recuperava tutta la tradizione risorgimentale, quella soprattutto mazziniana e quella anche garibaldina. Se noi leggiamo i suoi testi, allora I quaderni dal carcere, che sono l'opera in cui lui, quando era in carcere, scriveva degli appunti seguendo il suo pensiero, e teniamo conto che nel carcere non aveva libri da poter consultare, quindi era tutto legato alla sua capacità mnemonica. Ma c'è un aspetto molto importante di Antonio Gramsci, quando Gramsci dice, ad esempio, per quanto riguarda il rapporto tra intellettuale e popolo, dice una cosa che è quasi identica ad una frase di Mazzini, e cioè: il popolo ha la capacità di sentire, l'intellettuale, cosiddetto organico, deve svolgere il ruolo di trasformare il sentire del popolo in sapere. E se ci pensiamo bene, questo è un aspetto molto interessante. Ha dedicato degli studi fondamentali alla questione meridionale, questo problema appunto che l'Italia ancora si porta dietro. Per quanto riguarda la sua biografia, vorrei limitarmi ad alcuni aspetti, anche perché la canzone di Claudio Lolli, Quello lì, fa riferimento ad Antonio Gramsci, studente a Torino, e in pratica è un testo che è basato sul giudizio, quindi sul commento di un compagno di università reazionario, che quindi vede la vita, la vicenda di Gramsci da tutt'altra parte. Intanto magari vorrei proporre qualche curiosità per quanto riguarda la vita di Gramsci. Pochi ad esempio sanno che gli antenati paterni di Gramsci erano albanesi, ed il cognome deriva dalla città in Albania di Gramsci, addirittura che dovrebbero essere giunti in Italia fin dal XV secolo, cioè durante la diaspora albanese causata dall'invasione turca. Fin da piccolo Antonio è stato ammalato, soffriva del morbo di Pott, una tubercolosi ossea che poi ha deformato la colonna vertebrale, ecco perché era gobbo, soffriva di una salute molto delicata, addirittura era stato dato per spacciato e la madre aveva comperato addirittura già la bara e il vestito per la sepoltura. Legge i romanzi popolari di Carolina Invernizio, di Grazia D'Aledda, e si forma ad esempio sui testi e sul pensiero filosofico e culturale del primo Novecento italiano. Legge il Marzocco, la rivista La Voce di Giuseppe Prezzolini, legge Papini, Emilio Cecchi. Però i testi fondamentali della sua formazione sono Croce e Salvemini. Nel 1911 il Collegio Carlo Alberto di Torino bandisce un concorso riservato agli studenti poveri dei licei del Regno, e Gramsci è uno dei due studenti di Cagliari ammessi a sostenere gli esami a Torino. Va a Torino, i soldi che riceve comunque non bastano nemmeno per pagare le tasse e per sopravvivere. Iscrive alla facoltà di lettere, però tra il costo della luce, l'affitto, la carta, l'inchiostro, i pasti, la legna, eccetera, ovviamente fa una vita veramente molto povera. Nel frattempo arriva il marzo 1917, arriva dunque la rivoluzione. Nel 21 è fondatore del Partito Comunista Italiano, ma già nel 26, per ordine del fascismo, viene ristretto nel carcere di Turi. Alle elezioni del 6 aprile viene eletto deputato, può così rientrare a Roma perché è protetto dall'immunità parlamentare nel 1924. In carcere conosce molti ovviamente antifascisti, in particolare è molto amico di Pertini, anche se ovviamente le posizioni politiche sono molto diverse, e nel 1934 addirittura c'è un grave deterioramento delle sue condizioni di salute e viene ricoverato in clinica, dove trascorre gli ultimi anni della vita. Ecco, allora poi ovviamente nell'aprile del 37 gli viene concessa la piena libertà, ma ormai è in gravissime condizioni, muore all'alba del 27 aprile di emorragia cerebrale e è sepolto nel cimitero non cattolico degli inglesi in Roma, e questo lo sappiamo anche perché Pierpaolo Pasolini ha dedicato un bellissimo poema, un intero libro proprio intitolato Le ceneri di Gramsci. Quindi non dimentichiamo che siamo in presenza di uno dei più importanti pensatori del XX secolo, che unisce la tradizione di tipo storicistico hegeliano a partire da Croce con quella marxista, ma anche lì, leggendo i testi, è molto lontano dal bolscevismo o dallo stalinismo che noi pensiamo caratterizzino soltanto la posizione comunista. Certo, è molto importante il concetto di egemonia, che per Gramsci equivale al fatto che gli intellettuali e il popolo devono unirsi per dare un senso comune a tutte le classi sociali. Soprattutto l'obbligo degli intellettuali è aiutare le classi subalterne ad avere delle garanzie di democrazia e di civiltà.
E dopo questa illustrazione della figura di Gramsci, ci commenta la canzone di Lolli?
Allora, la canzone è ambientata a Torino, cioè nel senso che un suo compagno di università lo giudica. Tra l'altro, cominciamo subito con il linguaggio, quello lì, cioè proprio la emarginazione, il disprezzo, la grande differenza, nemmeno chiamato per nome e cognome, quello lì che però, ad esempio, in una famosa frase dei suoi testi scrive: io odio gli indifferenti, cioè coloro che non si impegnano nella lotta politica. Quindi allora questa canzone racconta la storia di Gramsci dal punto di vista dell'antagonista. Il giorno che arrivò in città fresco dalla Sardegna per fare l'università, c'aveva già lui la faccia di chi ci insegna.
Il giorno che arrivò in città fresco dalla Sardegna per fare l'università, c'aveva già lui la faccia di chi ci insegna.
Quindi non la faccia del sofferente, dell'intellettuale, di chi addirittura passava ore ed ore, non si muoveva mai dalla propria stanza per studiare. Quindi addirittura qui c'è un giudizio che definirei somatico. Era andato dunque dalla Sardegna a Torino per fare l'università, ma aveva già lui la faccia di chi ci insegna. Aveva già la sua strana testa grossa, anche questo è un giudizio somatico, e l'aria di uno che ha freddo fin nelle ossa, che poi era vero perché soffriva di tubercolosi ossea. E Claudio Lolli, fra l'altro, sul piano musicale utilizza un ritmo da ballata, ma invito gli ascoltatori a fare attenzione agli interventi di violino suonato da una grande interprete americana. Io lo sapevo, quello lì, che appunto il giudizio politico-sociale di emarginazione. Me lo sentivo quello lì che non sarebbe andato avanti molto, c'è proprio una demonizzazione della figura di Gramsci. Che tipo strano e riservato, che aria da sbandato. E qui proprio si parla della gobba di Gramsci, che era appunto molto basso, piccolo, rinsecchito. E non sempre una gobba porta fortuna, e oggi si vede che non mi ero sbagliato.
Che tipo strano e riservato, che aria da sbandato. E non sempre una gobba porta fortuna, e oggi si vede che non mi ero sbagliato.
Quindi anche qui c'è un'ironia veramente cattiva, facendo riferimento al fatto che nell'antropologia popolare la gobba porta fortuna, anomalia molto rara negli uomini, qui invece la gobba non porta fortuna, porta addirittura sfortuna. E poi di sardi qui ce n'è già abbastanza, disse a quel pazzo che gli affittò la stanza.
E poi di sardi qui ce n'è già abbastanza, dissi a quel pazzo che gli affittò la stanza.
Quindi chi gli ha affittato la stanza ha commesso un errore, è un pazzo, e addirittura c'è la dichiarazione di insofferenza perché all'Università di Torino ci sono troppi sardi. Io lo sapevo quello lì, me lo sentivo quello lì, che non avrebbe fatto mai molta strada. Quindi anche qui il giudizio perbenistico di tipo borghese. Era capace di star dei giorni chiuso nella sua stanza, forse a studiare, non so a che fare, io non gli ho dato mai troppa importanza.
Era capace di star dei giorni chiuso nella sua stanza, forse a studiare, non so che fare io. Non gli ho dato mai troppa importanza.
E qui c'è poi subito dopo un riferimento alla vita universitaria. Certo, non era allegro come goliardo. La goliardia è appunto la movida della vita universitaria. La goliardia significa gli scherzi, le bevute, le famose cerimonie del cosiddetto papiro che si facevano una volta. Certo, non era allegro come goliardo, ma probabilmente il giudizio che dà questo antagonista, questo compagno di università reazionario e perbenista è addirittura arriva al razzismo, ma non ci dimentichiamo che era gobbo e sardo. Io lo sapevo quello lì, me lo sentivo quello lì, che non avrebbe fatto una bella fine. Cosa facesse oltre a studiare non l'ho saputo mai, ma avevo capito fin dall'inizio che quello lì andava in cerca di guai.
Cosa facesse oltre a studiare non l'ho saputo mai, ma avevo capito fin dall'inizio che quello lì andava in cerca di guai.
E perché andava in cerca di guai? Perché appunto era un socialista. Avevo capito che era un socialista, quelli lì li riconosco a prima vista. E soprattutto quello lì, che era il capo appunto del socialismo italiano durante il fascismo, poi gli anni del delitto Matteotti, eccetera, io lo sapevo, quello lì avrebbe avuto quello che meritava.
Avevo capito che era un socialista, quelli li riconosco a prima vista. E soprattutto quello lì, io lo sapevo, quello lì avrebbe avuto quello che meritava.
E dunque parla anche del carcere, del momento in cui Gramsci viene incarcerato. Ma prima ancora c'è un commento sul fatto che Gramsci era entrato nel Parlamento italiano. Dopo un po' d'anni, e chi ci pensava, ho appreso con sgomento che quello lì, quel sardo lì, era finito eletto in Parlamento. Va bene che il Parlamento non conta niente, però non è proprio il posto per certa gente.
Dopo un po' d'anni, e chi ci pensava, ho appreso con sgomento che quello lì, quel sardo lì, era finito eletto in Parlamento. Va bene che il Parlamento non conta niente, però non è proprio il posto per certa gente.
Quindi addirittura questo antagonista crede che l'entrata in Parlamento di Gramsci sia una sorta di uscita di sicurezza, quindi una sorta di salvezza per lui, e soprattutto quello lì, io lo sapevo quello lì, che avrebbe cercato di farla franca. Poi però trionfalmente l'antagonista dice: ma finalmente lo hanno messo in galera, ma ieri ho saputo che finalmente si sono decisi a farlo, l'ha messo dentro, avrà 20 anni di carcere, abbiamo risparmiato il tempo di ammazzarlo perché è malato ed è una cosa vera che non uscirà vivo dalla galera.
Ma ieri ho saputo che finalmente si sono decisi a farlo, l'ha messo dentro, avrà 20 anni, abbia risparmiato il tempo di ammazzarlo, perché è malato ed è una cosa vera che non uscirà vivo dalla galera.
Appunto, che poi corrisponde in effetti all'autobiografia di Gramsci. Io lo sapevo quello lì, me lo sentivo quello lì, non poteva finire altro che così. E da questo punto di vista, diciamo, sicuramente Lolli restituisce il destino tragico che segnerà tutta la vita di questo italiano rivoluzionario, che poi è la personificazione dell'intellettuale nella società. Tra l'altro una figura purtroppo oggi estinta, così come oggi, lasciatemelo dire, è stato dimenticato il suo pensiero da una sinistra che ha abdicato al suo ruolo storico ed è diventata soltanto testimonianza. E non dimentichiamo invece che all'estero Gramsci è il terzo letterato più studiato dopo Dante e Machiavelli. E per far capire qual era il pensiero di Gramsci, vi voglio citare le ultime righe di una lettera in cui Gramsci si rivolge al nipotino, che amava la storia, e gli dice: io penso che la storia ti piace come piaceva a me quando avevo la tua età, perché riguarda gli uomini viventi, e tutto ciò che riguarda gli uomini, quanto più uomini è possibile, tutti gli uomini del mondo, in quanto si uniscono tra loro in società, quindi qui si recupera il pensiero mazziniano e leopardiano della Ginestra, e lavorano e lottano e migliorano se stessi, non può non piacerti più di ogni altra cosa. Forse dovremmo ritornare a riflettere sul pensiero di Gramsci.
Il giorno che arrivò in città, fresco dalla Sardegna, per fare l'università c'aveva già lui la faccia di chi ci insegna. Aveva già la sua strana testa grossa e l'aria di uno che ha freddo fin nelle ossa. Io lo sapevo quello lì, me lo sentivo quello lì, che non sarebbe andato avanti molto.